Luca Cari, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
E benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il libro che lei ha scritto insieme con la giornalista del Corriere della Sera, Virginia Piccolillo. Ricordo che Luca Cari è responsabile della comunicazione in emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il libro, uscito proprio da poco, si intitola Apnea, pubblicato da Mondadori, Costa Concordia, 8 vigili del fuoco e l'impresa mai raccontata. Ora, quello che viene sviluppato nella narrazione di questo libro, che è composto di circa 150 pagine, è veramente una prospettiva diversa, cioè la prospettiva di queste 8 persone. Ed è una prospettiva importante, perché ci fa entrare veramente dentro questo naufragio secondo solamente al Titanic. Da cosa nasce, Luca Cari, questa scelta di prendere proprio gli sguardi di questi otto vigili del fuoco e introdurli nella narrazione?
Ma guardi, io ho quasi 30 anni di servizio, e quel racconto, cioè, di questo intervento, cioè, per me, malgrado la mia esperienza, è qualcosa di eccezionale, perché c'era una discriminante notevole dentro questo soccorso, che era la certezza con la quale questi 8 vigili del fuoco, più il loro comandante, mio cugino, una volta entrati, sono i primi che sono entrati nella nave Concordia già rovesciata su un fianco. Loro avevano la certezza che la nave stesse andando a fondo, quindi hanno affrontato questo intervento non affrontando il rischio di morire, ma la certezza di stare per morire. Quindi la loro scelta è stata quella di tirare fuori più persone possibili nel minor tempo possibile, ma con la certezza, ripeto, che stavano andando a fondo. Questo perché erano tutti del posto, quindi sapevano benissimo che a poche centinaia di metri, continuando a scivolare, la nave sarebbe finita in una profondità di 70 metri e quindi sarebbe stata inghiottita completamente. E questo, ripeto, hanno lavorato con questa convinzione, non si sono tirati indietro. Di solito il vigile del fuoco affronta il pericolo con grande conoscenza del pericolo, addestrato a farlo. Il rischio si calcola, quindi ci si espone al rischio nel primo tempo possibile, sapendo di poterlo fare. In quella circostanza invece non c'era questo tipo di valutazione, ma solamente la certezza, ripeto, di andare a fondo e quindi di avere del tempo limitato prima che questo accadesse. Ecco, credo che questa sia la cosa eccezionale di questo intervento. Quindi i loro pensieri nel libro, appunto, sono stati trasferiti, anche le loro emozioni, non solamente quindi l'intervento dal punto di vista tecnico, delle operazioni, quindi come sono svolte, ma proprio le loro paure, le proprie sensazioni. Noi sentiamo spesso dire il pompiere paura non ne ha, e la realtà invece è che la paura c'è, e come quella, peraltro, la paura è quella che ti tiene in vita, è quello che ti fa stare attento, quello che non ti fa essere avventato quando intervieni. Ecco, questo è un po' quello che ho cercato di trasferire anche attraverso la mia esperienza. Sono subito intervenuto io stesso la notte di dieci anni fa, quindi è un intervento che ho vissuto direttamente, personalmente, quindi l'emozione, che cosa significasse stare dentro quella nave rovesciata, lo conosco benissimo, ecco.
Sandro Scoccia, Alberto Falciani, Massimiliano Bennati, Sergio Bronchini, Giuseppe Bartalotta, Stefano Bartolommei, Andrea Bardi e ovviamente Luca Cari sono coloro che ci fanno vivere con i loro sguardi quei momenti terribili di quello squarcio che ha procurato poi quel danno straordinario alla nave Costa Crociere, una delle cose più belle che l'industria delle navi possa aver costruito, eppure è andata come è andata. Però c'è un filo rosso che lega tutte queste persone: salvare più vite possibile. Ecco, questo viene ripetuto più volte ed è, credo, forse questa la liaison maggiore presente in questa narrazione, Luca Cari.
Sì, assolutamente. assolutamente, ripeto, l'intento, l'obiettivo era assolutamente quello. Cioè, una volta entrati nella nave, peraltro sono saliti questi primi otto con il loro comandante 9, sono saliti con la convinzione, perché queste erano le indicazioni che avevano ricevuto, che non ci fossero più persone a bordo, stessero ormai tutto uscendo dalla famosa biscaglina di calata a poppa. Loro invece sono saliti dalla biscaglina di prua, perché quella era libera per poter salire, l'altra era appunto era piena di persone. Sono arrivati sulla sommità, quindi del ponte 6 della nave rovesciata, convinti, ripeto, di trovare una situazione ormai definita, quindi di non trovare persone. La realtà invece è che c'erano centinaia di persone e molte erano impossibilitate a fare questo percorso, che era un percorso lunghissimo, 300 metri da prua a poppa, la nave misura quasi 300 metri.
E 45 metri di altezza.
Esatto, sono circa 300 metri, sono circa tre campi di calcio, questo lo dico per avere un'immagine più concreta di cosa siano 300 metri, quindi si è trattato all'inizio di portare queste persone, di farli percorrere questi 300 metri, ma ripeto, non su un camminamento normale, sulla fiancata della nave, la fiancata della nave che solitamente sta a contatto con l'acqua, quindi anche benché rovesciata e non più a contatto con l'acqua, era rimasta comunque viscida, scivolosa, calpestare il camminamento. Una volta rovesciata, la nave si è rovesciata di circa 80 gradi e quindi quello che prima era verticale è diventato quasi orizzontale, e quindi questo percorso, quindi si trattava di passare sopra le vetrate degli oblò, quindi scivolose, quindi quelle le persone che erano in grado di camminare sono state accompagnate, ma a decine e decine, e poi si è trattato di scendere per loro nei ponti inferiori, il ponte 4 e il ponte 5 rovesciato, e andare a recuperare persone che altrimenti non avrebbero mai potuto uscire dalla nave autonomamente, sempre con il pensiero in testa, perché loro sentivano il rumore di metallo della nave schiacciata sugli scogli della gabbia nara, la sentivano scivolare, sentivano questo rumore, appunto lo sfregare del metallo sulle rocce, quindi avevano la certezza che la nave stesse ancora muovendosi, non l'avesse trovato, quindi non fosse ferma e quindi continuasse a scivolare. Quindi...
Ma c'erano quelle due punte acuminate dello scoglio, quelle due anomalie, per così dire, che sono state provvidenziali del tutto, Luca Cari?
Sì, questo assolutamente. Il punto è solamente che questo è stato scoperto, che la nave avesse trovato questo ancoraggio miracoloso in questi due speroni di roccia granitica, lo abbiamo scoperto la mattina dopo con le prime immersioni fatte anche dai nostri sommozzatori, che sono andati a visionare, ispezionare il fondale, e hanno visto che la nave bene o male aveva trovato questo punto di ancoraggio. Non eravamo sicuri nemmeno dopo, a lungo, cioè per settimane è stata monitorata la nave, perché si temeva che potesse perdere quell'ancoraggio, ma la prima notte, mentre i nostri otto più il loro comandante lavoravano all'interno della nave, non avevano nessuna contezza che la nave si fosse ancorata e avesse trovato questo punto di ancoraggio, quindi per loro la nave stava ancora scivolando. Quindi questo è il pensiero fisso col quale hanno lavorato, e quindi da qui nasce il loro obiettivo, quello che diceva lei prima, tirare fuori più gente possibile nel minor tempo possibile. Ecco.
Raccontare questa tragedia oggi è necessario, però è una tragedia che ha segnato parecchio la vita italiana. Luca Cari, lei, a parte oggi, quando le viene in mente quei momenti, lei che cosa vive come emozione?
Guardi, questo per ogni soccorritore, ognuno di noi ha un suo modo particolare di rielaborare quello che vive. Il lavoro del Vigile del Fuoco è un lavoro veramente complesso, oltre che dal punto di vista operativo, ma dal punto di vista psicologico. Si trova di fronte a delle scene, a delle situazioni che nessun essere umano dovrebbe essere chiamato a vivere. Io ho vissuto, mi occupo, sono appunto il portavoce di George Cogdon da 15 anni, e ho vissuto tutte in prima persona direttamente tutte le più grandi tragedie, i più grandi incidenti che abbiamo avuto in Italia, penso dai terremoti, il Ponte Morandi, l'incidente a Viareggio, le ferrocisterne che sono esplose. E poi hai quindi necessità per un periodo di acquisisci queste immagini, queste informazioni, e poi hai necessità di andarle a collocare dentro di te in un punto dove siano meno dolorose. Io cerco di non pensare, di non ritornare indietro con i ricordi, cioè li lascio fermi là, ma ci sono tutti. I nostri otto, ad esempio, i nostri otto vigili del fuoco, protagonisti di questa storia che abbiamo raccontato in apnea, hanno forse, dicono loro, hanno rielaborato forse per la prima volta il loro intervento, l'hanno rielaborato proprio raccontando la loro esperienza per questa pubblicazione. Ecco, questo è stato il loro modo di ricordare, di rielaborare. Nessuno di loro lo aveva mai fatto. Molto spesso, o quasi sempre, forse, degli interventi di soccorso si parla solamente con gli altri colleghi con i quali li hai vissuti, difficilmente, come anche loro stessi testimoniano nel racconto del libro, difficilmente si portano i ricordi, queste esperienze si portano nell'ambito domestico, non si portano in famiglia, non si raccontano a casa, perché sono cose talmente dure che non puoi condividere. La forza del Vigile del Fuoco è la squadra, il fatto di poter di vivere insieme la stessa situazione e potersi raccontare tra di loro, tra i componenti della squadra, potersi raccontare liberamente le proprie emozioni, che sono, ripeto, anche emozioni anche di paura, di terrore. Quindi, viene rielaborato, cioè, nell'ambito, appunto, nello spazio limitato della squadra, difficilmente si condivide al di fuori.
E vorrei condividere righe da Risvolte di Copertina a proposito di quel lungo impegno per la Concordia. In quei mesi, per i suoi tre figli, Pier Francesco, Andrea e Benedetta, fu a lungo un disperso che a volte tornava a casa. Ecco. Fu a lungo un disperso che a volte tornava a casa, e quindi quelli che restano a casa vivono sempre quell'apprensione, Luca Cari.
Sì, questo assolutamente, per me spesso è in questo modo. Quella notte, mi ricordo peraltro la sorpresa di fronte alla quale ci troviamo un po' tutti quanti, e che viene raccontata anche nel libro da parte di uno dei protagonisti, che era quella l'incredulità di essere chiamati per una nave così grande, cioè, che naufragava, quindi sembrava un'assurdità. E quindi anch'io fui avvisato dalla sala operativa, al centro operativo nazionale, al nostro centro operativo che sta al Viminale, al quale io presto servizio, fui avvisato e quando anche sentendomi con il comandante di Grosseto e Aquilino, capì che era il caso di muoversi. Sono uscito di casa e sono rientrato a casa, io credo almeno 20 giorni dopo, e poi per mesi abbiamo continuato comunque a soggiornare sull'isola, quindi andare e tornare. Questo sì, spesso ti rende un disperso, quindi in piena notte sparisci, la tua famiglia, i tuoi figli ti alzano la mattina, non ti trovano, ti rivedranno, magari ti rivedono una settimana dopo, 10 giorni dopo, quello che è. Questa è un po' la situazione, e un po', ecco, al di là della mia esperienza, è quello che raccontano gli otto protagonisti poi nel libro. Ecco, questa loro esperienza, questo uscire di casa, sguardi anche intensi, cioè, ricordo quello di raccontato di Sandro Scoccia, che si guarda senza dire nulla, si guarda solamente negli occhi con la propria compagna, perché non c'è bisogno di dire nulla, si sa del rischio che corri, esci senza avere questa certezza, e non è retorica, questo, non hai mai la certezza di poter tornare a casa, quindi questo sguardo lungo, profondo, chiudi la porta e poi se va tutto bene ci sentiamo a fine intervento. Questo è quello che raccontano i nostri ai nostri protagonisti, è un, anche questo è un leitmotiv, è per tutti uguale, tutti sono usciti di casa a questo modo, chi ha salutato i figli, chi ha salutato la moglie e poi ci si risente a fine intervento, e chi sta dall'altra parte ovviamente ci vuole coraggio anche a stare dall'altra parte, quindi rimanere in attesa finché tutto finisca e tutto sia andato bene, ecco.
Apnea è il libro che abbiamo raccontato insieme con Luca Cari, è il libro scritto da Luca Cari e Virginia Piccolillo, che avrà poi anche una serie TV, e questo è un altro modo di vedere, un altro modo di raccontare pure questo necessario. Intanto grazie, grazie davvero Luca Cari per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie, grazie a voi.
Buongiorno.
Una buona giornata.